Vogliamo rivolgerci al consiglio della parola del Signore. Questa mattina sento nel cuore di predicare dal libro dell'Apocalisse. Voglio meditare questo libro attraverso una parola che ricorre ben 7 volte. Quindi leggeremo l'Apocalisse con questa chiave di lettura, con questa parola che fungerà da chiave per aprire questo libro, che è un libro aperto. È un libro aperto, non è un libro chiuso. E noi vogliamo leggere questo verso, Apocalisse capitolo 1, verso 3. Beato chi legge, e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Dio sia lodato. La parola chiave che vogliamo utilizzare per meditare questo libro è la parola beato. Le beatitudini. Quando parliamo delle beatitudini pensiamo immediatamente a quelle descritte nel Vangelo di Matteo, quelle speciali beatitudini che Gesù ha elencato sul monte da cui proviene questo sermone, il sermone del monte, beati. Ma quando pensiamo alle beatitudini non possiamo fare a meno di pensare anche alle 7 beatitudini che vi sono nel libro dell'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse. Il nome Apocalisse generalmente si pensa che significhi distruzione totale, è un'apocalisse. E si è dato a questo termine un significato diverso dall'originale. In realtà apocalisse è rivelazione, togliere il velo. Mediante questo libro viene, come dire, svelato un mistero, svelati dei misteri. Alcuni rimangono molto velati, altri vengono spiegati, ma una cosa è certa, è un libro aperto. Il libro di Daniele, molto simile, è collegato strettamente al libro dell'Apocalisse, conclude dicendo sigilla le parole di questa profezia. Quindi chiudi. Ma nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo, uno dei capitoli finali, dice non sigillare questo libro, cioè non chiuderlo. E neanche tu devi farlo. Tante volte noi abbiamo l'idea, no, l'Apocalisse, chi la comprende? È un libro che mi fa paura, è un libro che non capisco e magari non lo leggiamo. Mentre è dovere di ogni credente leggere questo libro. E questa mattina noi lo leggeremo, chiaramente con la brevità che è inevitabile per un culto, lo leggeremo tramite questa parola, beati, beati o beato, complimenti. Dice una versione, complimenti. E la prima beatitudine a cosa si riferisce? Avete il testo dinanzi e vi chiedo di seguire con me le altre 6 che seguiranno. Verso 3 dice, beato chi legge e beati quelli che ascoltano. Qui è l'immagine proprio di una sinagoga, di una chiesa, di un popolo, di uno che legge, quindi al singolare, e un popolo che ascolta. Entrambi sono beati. Beato chi legge e beato chi ascolta. Una beatitudine speciale, ma una beatitudine che è speciale se c'è un terzo elemento, non solo chi legge e chi ascolta. Siamo beati se c'è un terzo elemento, altrimenti i primi 2 vengono resi inoperosi. Non sarai mai beato se leggi o ascolti solamente, ma dice il verso, beati quelli che fanno tesoro delle cose che sono scritte in questo libro. Fare tesoro lo si fa di qualcosa di prezioso, di qualcosa di grandemente prezioso. Tu non fai tesoro di fango, non metti in uno scrigno come un tesoro la polvere, la cenere, la pula, non metti questo come un tesoro, non lo consideri come una cosa preziosa. La cosa preziosa sono l'oro, l'argento, le pietre preziose. E la parola del Signore deve essere così per noi, lo è? È preziosa? È così preziosa da essere custodita, da essere conservata? È un tesoro. E come tale questo tesoro è ambito dall'avversario, dal diavolo che vuole rubartelo, vuole renderci poveri, miseri, ma noi vogliamo conservare. Beato allora sei tu, fratello e sorella, beato sei tu, amico ed amica, che non solo ascolti, non solo leggi, è benedetto chi lo fa e devi farlo sempre, quotidianamente, ma chi fa tesoro. Perché? Perché il tempo è vicino. Il tempo è vicino. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo, fratelli, sorelle. Molte cose scritte nel libro dell'Apocalisse sono scritte come profezia per un tempo che segue il rapimento della Chiesa. Dopo il rapimento della Chiesa si manifesteranno delle profezie che sono scritte in questo libro. Alcuni dicono che questo libro è un libro storico che appartiene solamente al passato e si riferisce ai primi anni della Chiesa primitiva. No, questo libro è un libro profetico, è un libro che riguarda le cose future, le cose a venire. Ed è un libro che parla al nostro cuore. Ed è un libro che dice chiaramente una grande, gloriosa verità. Gesù è alle porte, Gesù è vicino, Gesù sta tornando e sta tornando molto presto. Se lo diceva Giovanni quando ha ricevuto questo libro, ancora di più lo diciamo noi quest'oggi. In questo culto noi dichiariamo il Signore è proprio alle porte. Non è sufficiente leggere, non è sufficiente ascoltare, fai tesoro. Vogliamo andare alla seconda beatitudine. Capitolo 14, il verso 13. E udì una voce dal cielo che diceva, beati i morti. C'è una beatitudine per i morti. Interessante. Beati i morti. Però attenzione, quali morti? Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. A Dio la gloria. Beati i morti che muoiono nel Signore. Questa beatitudine è una beatitudine speciale. È una beatitudine speciale perché morire non è una cosa bella. È vero? Giobbe dice che la morte è la regina degli spaventi. E da sempre il mondo ha cercato di esorcizzare la morte, cioè di eliminare la morte o allontanare la morte. Ci sono tentativi incredibili, per esempio gli egiziani imbalsamavano i morti perché con questo metodo conservavano una specie di vita. E ci sono delle mummie ancora oggi esistenti che ci rivelano questo sforzo enorme per combattere la morte. Alcuni combattono la morte con delle filosofie, l'incarnazione. Tu magari sei un verme, poi ti rincarni in un cane, poi è questa evoluzione. Ci sono varie filosofie, varie idee. Per noi cristiani la morte ha un significato completamente diverso. Addirittura per il credente la morte, Paolo dice, è un guadagno, possibile, che c'ho da guadagnare con la morte? Beh, Paolo lo dice chiaramente, perché qui conosco in parte, li conoscerò appieno. Qui abbiamo lacrime, là saranno asciugate. Qui c'ho delle prove, là non esisterà grido, dolore, malattia, niente di tutto questo. Qui è una vita temporanea, là sarà una vita permanente. E la morte quindi diventa un passaggio glorioso, un passaggio, un momento eccellente. Il salmista dice: cosa di grande momento la morte dei figliuoli. È quindi un avvenimento straordinario la morte dei santi. Beato chi muore nel Signore. Ma chi è che muore nel Signore? Muore nel Signore chi vive nel Signore. Se tu vivi nel Signore, morirai nel Signore. Se tu vivi nel peccato, morirai nel peccato. Se tu vivi nell'angoscia della schiavitù del peccato, morirai in questa angoscia. Se tu vivi oggi nella lotta, nella lite, nella gelosia, nelle concupiscenze, morirai in questo stato. Ma se tu vivi nel Signore, morirai nel Signore. Vivere nel Signore significa vivere in Cristo, essere una nuova creatura, avere una nuova nascita, un nuovo cuore, una pace gloriosa, il perdono dei peccati, la riconciliazione con Dio. E questo ci permetterà di morire nel Signore. Beato chi muore nel Signore, perché le loro opere gli seguono. Chi vive, muore nel Signore, serve nel Signore, fatica nel Signore, compie delle opere nel Signore, queste opere lo seguono come una corona, come un trofeo. Alleluia! Certo, tutti avranno delle opere che li seguono. Noi siamo salvati per grazia, per fede, ma siamo condannati dalle nostre opere se noi non ci ravvediamo e ci convertiamo a Dio. Perché i libri saranno aperti e tutto quello che è scritto nei libri, dice la Scrittura, sarà tirato fuori e gli uomini e le donne, i piccoli e grandi, verranno giudicati dalle cose scritte dal Signore. E noi vogliamo che non ci seguano delle opere malvagie che vogliamo invece oggi cancellare con il sangue di Gesù mediante una sincera confessione. Vogliamo che siamo seguiti da opere giuste per morire nel Signore. Andiamo alla terza beatitudine. 16:15. Ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. Ecco, io vengo come un ladro, beato chi custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e si veda la sua vergogna. Chi è che viene presto? È Gesù. Egli è chiamato lo sposo della Chiesa. Vi faccio un po' sorridere, anche se c'è da piangere in questo che sto dicendo. Ho sentito alcuni, qualche marito che dice: quando io torno a casa, in un orario fuori dal previsto, telefono sempre per non trovare sorprese. Tristissima cosa. Gesù è lo sposo. E lui non avvisa, viene all'improvviso, verrà come un ladro. Verrà come un ladro, non dice che lui è un ladro, lui non è un ladro. Il ladro è il diavolo che viene per rubare, distruggere e ammazzare. Ma lui viene come un ladro perché viene all'improvviso. E questo fatto che lui venga all'improvviso a noi non ci imbarazza, è vero o no? Una sposa fedele non si imbarazza, anzi ogni improvvisata è una grande gioia, è una bella sorpresa, è una cosa straordinaria e noi l'aspettiamo da un momento all'altro. Io vengo come un ladro, all'improvviso, beato chi custodisce le sue vesti. Quindi, quando vengo, dice il Signore, io ti voglio vedere vestito di una veste magnifica, la veste che io ti ho donato. Qual è questa veste? Nella Bibbia ci dice che questa veste, questo vestito, è la giustificazione per fede, il vestito di Cristo, il vestito della giustizia. E noi vogliamo conservare questa veste. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non appaia la sua nudità, la nudità della propria natura, della propria carnalità, del proprio, dei propri peccati. Ma grazie al Signore, con questa veste noi siamo resi giusti e possiamo comparire davanti al Signore, non coperti di vergogna. Gloria al Signore. Gesù sta per ritornare. Beato chi custodisce le sue vesti. Vogliamo conservare le vesti? Gloria al Signore. Vedete, attraverso questa lettura noi riusciamo a trovare, a comprendere il messaggio dell'Apocalisse, che è quello di svegliare la Chiesa, quello di allarmare i credenti e di farci trovare pronti. In che modo? Leggendo, ascoltando e conservando come un tesoro le parole, vivendo nel Signore per poter morire nel Signore, perché il Signore può arrivare non solo per tutti con il rapimento, come un ladro che viene e rapisce la sua Chiesa, ma può venire singolarmente per me e per te. Tu questa sera, io questa sera, posso non esserci più. Mi fa paura il pensiero? Spero di no. Il Signore può tornare da un momento all'altro. Beato chi vive nel Signore per morire nel Signore. Beato chi conserva le sue vesti. Il Signore ti ha dato un vestito. Conservalo. Alleluia. E se non ce l'hai questa mattina, chiedi: Signore, io ti chiedo perdono dei miei peccati. Copri la mia nudità con quel vestito. In Apocalisse, anche qui un messaggio molto forte: io ti consiglio di comprare da me del vestiti, perché non appaia la vergogna della tua nudità, del collirio per ungere i tuoi occhi e dell'oro affinato perché tu ti arricchisca. E noi vogliamo essere preparati per avere accesso alla gloria di Dio. Uno dei messaggi bellissimi di gioia dell'Apocalisse è questo: alleluia, festeggiamo perché la sposa si è preparata, le è stato dato di rivestirsi di lino fino, risplendente e puro, che sono le opere dei santi. Gloria al nome del Signore. Noi vogliamo essere preparati per il ritorno del Signore, vogliamo dirlo e ribadirlo: Gesù ritorna, Gesù è alle porte. Fra poco le trombe suoneranno, i segni sono evidenti, Israele è tornato in patria, le cose si vedono ogni giorno sempre più chiaramente e la Chiesa sta contando non più i giorni, non più le ore, ma i minuti. Il Signore è alle porte. Gloria a Dio, non è una menzogna, queste sono le parole di Dio, parole veraci, parole veritiere, lo dice proprio il libro dell'Apocalisse. E questo è il messaggio. Ecco, quindi una chiave di lettura del libro dell'Apocalisse. Beato chi legge e ascolta, fa tesoro, beato chi muore nel Signore, beato chi conserva le sue vesti, perché non appaia la vergogna della sua nudità. Andiamo alla quarta, verso 9 del capitolo 19. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Queste sono le parole veritiere di Dio. Alleluia. E io ci credo. E noi ci crediamo. Queste sono le parole vere di Dio. Beato chi partecipa alle nozze. Beati gli invitati alle nozze. Gloria a Dio, abbiamo detto che il Signore è alle porte, sta per ritornare, abbiamo detto che Gesù è lo sposo, e se Lui è lo sposo, la Chiesa è la sposa, ci saranno le nozze. E mentre noi saremo rapiti, la Chiesa è rapita per andare alle nozze, nella terra ci sarà guerra, ci sarà strage. E infatti ci dice nel libro dell'Apocalisse quello che avverrà sulla terra. sarà una cosa terribile, descritta con il termine la grande tribolazione, nazione contro nazione, e soprattutto le nazioni contro Israele, si scaglieranno contro Israele. Ma a noi riguarda, ci riguarda invece quello che accadrà lì nel cielo. Noi nel cielo faremo festa. Ed è per questo che tu sei beato e beata, perché tu sei invitato alle nozze dell'agnello. Sei invitato? Tu mi dirai, ma come si fa per essere invitati? Come si fa per essere partecipi di queste nozze? Intanto voglio dire, fratelli e sorelle, amici che ci ascoltate, che tutti gli uomini sono invitati. Tutti gli uomini sono invitati, anche tu sei invitato. Tu che ascolti in questo momento puoi fare parte alle nozze dell'agnello. Gloria a Dio. Non è una meravigliosa promessa? Sapete, uno dei messaggi più forti che il Signore ha dato è stato venite, venite. Il Signore ti invita. Venite. Ascoltate cosa dice Matteo. Venite dietro di me, io vi farò pescatori di uomini. Un altro verso dice, venite a me, voi che siete stanchi e travagliati, io vi darò riposo. Mandò una seconda volta, dice un altro testo, dicendo agli invitati, venite, ho preparato il mio pranzo. I buoi, i miei animali ingrassati sono stati ammazzati e cucinati, tutto è pronto, venite alle nozze, venite, venite. Ancora questo messaggio echeggia, ma per una nozze, per nozze che si rispettano, degli inviti che si rispettano, c'è bisogno di dare la risposta. È vero? È necessario che tu dica, io ci vengo, scrivi il mio nome, io ci sarò. Ci sarai? Hai detto a Gesù, io ci sarò, io credo in Gesù, io credo che tu sei morto per me sulla croce. Credo che hai dato la tua vita per me. Io credo che tu stai preparando le nozze, io voglio esserci, perché queste nozze, tu dici, che sono preparate da te e queste parole sono veraci, sono le veritiere parole di Dio. E io non dubito, e io voglio esserci. Io lo voglio con tutto il cuore. Hai iniziato, hai fatto una promessa, hai fatto un battesimo, cerca di essere presente alle nozze. È bello l'inizio, ma la fine è gloriosa, perché alla fine ci saranno le nozze. Alleluia! Gloria al nome del Signore. E andiamo alla terz'ultima. Apocalisse 20, verso 6. Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui quei 1000 anni. Beato chi partecipa alla prima resurrezione. Ora vi dico in sintesi una cosa. Il Signore tornerà dal cielo e le trombe suoneranno e quelli che sono morti nel Signore, come abbiamo letto nella beatitudine precedente, saranno risorti in un momento e quelli che sono in vita saranno in un batter d'occhio rapiti e andremo a incontrare il Signore nell'aria. E poi ci sarà la grande tribolazione che durerà 7 anni, divisa di 3 anni e mezzo, quando l'Anticristo si allierà con, farà lega con Israele. E poi dopo i 3 anni e mezzo Israele riconoscerà che quell'uomo è un falso, è l'anticristo, l'antimessia, e lo respingerà, lo rifiuterà. E questo significherà una grande sofferenza per Israele e per le poche nazioni che lo sosterranno. E questi altri 3 anni e mezzo saranno anni di grandissima difficoltà per Israele. E in quegli anni, in quei 3 anni e mezzo però ci sarà la sua conversione, il suo ravvedimento e come dice Zaccaria capitolo 12, riconosceranno colui che è stato trafitto, riconosceranno che Gesù di Nazaret era il Messia, il vero Messia e finalmente Israele riconoscerà che Cristo Gesù di Nazaret è il Messia, è il Salvatore del mondo. e riconoscendolo lo imploreranno e lui tornerà dal cielo. La Bibbia dice che farà giudizio delle nazioni nella famosa battaglia di Armageddon e da quel momento, grazie alla riabilitazione del popolo di Israele, come detto nei capitoli 9, 10 e 11 dei Romani, perché questo abbandono, questo rifiuto di Dio per Israele è solo momentaneo, è solo per un tempo, perché Israele sarà riaccolto. E se il suo rigetto, se il suo rifiuto è stata la benedizione per i gentili, la sua riabilitazione, che cosa sarà? La benedizione per tutto il pianeta. Infatti, dice la Scrittura, che mediante la riabilitazione di Israele ci sarà pace su tutto il pianeta. Una pace che non si è mai vista e mai pensata neanche. È la pace di Cristo. Talmente gloriosa e profonda che cambierà la natura anche degli animali. E il lupo pascolerà con la pecora, il bambino giocherà con l'aspide e ci sarà pace per mille anni, gloria al nome del Signore. E questo dice la Scrittura e noi ci crediamo perché è parola di Dio, perché tutte le profezie della Scrittura si sono adempiute, perché Gesù è l'adempimento di tutte le profezie della Scrittura. E tutto è un mosaico perfetto se noi riceviamo Gesù Cristo il Signore. Alleluia. Beato e santo colui che partecipa alla prima resurrezione. Ci sarà una seconda resurrezione. La seconda resurrezione è per il giudizio e la morte eterna. Sarà la morte seconda, sarà lo stagno di fuoco, ma la prima resurrezione sarà la gioia eterna. E beato chi partecipa alla prima resurrezione. I morti risusciteranno. Alcuni dicono noi siamo animali, andremo alla polvere e tutto finisce. La Bibbia dice altro e anche la testimonianza interiore dice altro. Dio ha fatto ogni cosa giusta e buona, ha persino messo nel cuore il pensiero dell'eternità. Tu non sei un animale destinato a diventare polvere, ma sei a somiglianza di Dio e nel tuo corpo c'è lo Spirito di Dio che tornerà a Dio e vivrà per sempre. Alleluia, vivrà per sempre e un giorno risusciterà il tuo corpo e con un corpo incorruttibile staremo con il Signore per sempre nella gioia eterna. E queste sono le parole veritiere di Dio. Alleluia, e noi ci crediamo e chiediamo a voi di crederci. Chiediamo a voi di non dubitare, chiediamo a voi di essere credenti in questa gloriosa parola, perché così la vita avrà un senso, la morte avrà un senso e l'eternità sarà di gioia eterna con Dio. Gloria al Signore. Andiamo all'altra beatitudine. 22:7, l'ultimo capitolo. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Gloria al Signore. Al verso 10 dice, non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Al verso 18 dice, io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti da questo libro. Il verso 19, se qualcuno toglie qualcosa dalle parole di questo libro di profezia, Dio gli toglierà la sua parte dall'albero della vita e della sua santa città che sono descritti in questo libro. Custodisci il libro così com'è. Custodisci, fanne tesoro, e qui torniamo alla prima beatitudine, beato chi legge, beato chi ascolta, beato chi fa tesoro delle profezie di questo libro. Hai fatto tesoro? Qualcheduno dice, no, per me questo libro è carta straccia. Per me questa è la parola di Dio. Per me questa è la regola della mia fede, della mia vita. Per me questo è il fondamento della mia vita. Cielo e terra passeranno, ma non le mie parole. E io ti chiedo di leggere la Bibbia, di ascoltare la Bibbia e di fare tesoro della Bibbia, di custodirla nel cuore, senza togliere nulla, senza aggiungere nulla. Questo libro di 66 libri e non altri, a buon intendator poche parole. Ultimo verso, verso 14, capitolo 22. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque pratica la menzogna. Fuori i cani, non significa che il Signore ce l'ha contro questo animale? I cani qui è un termine simbolico per descrivere quelli che, avendo accettato Gesù, lo rifiutano ritornando al vomito, come dice Pietro. Il cane che torna al vomito, come il maiale lavato, torna a rotolarsi nel fango. Fuori questi che hanno una doppia vita, dice la Scrittura, ma entrate nelle porte della città quelli che lavano le loro vesti. E io concludo con questa beatitudine. Fratelli, sorelle, io per primo ho bisogno ogni giorno di lavare le mie vesti. Ogni giorno ho bisogno che chieda al Signore per il suo sangue di lavare le nostre vite. Vogliamo questa mattina lasciare questo luogo con le vesti imbiancate. Anche quella sporcizia che si trova nella piega dell'abito. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e anche quando ci sono delle pieghe, lì si nasconde delle ombre, degli aloni, anche lì vogliamo che raggiunga il sangue di Gesù che purifica e rende bianche. Chi sono costoro davanti al trono di Dio? Con le vesti bianche, con le palme in mano, sono coloro che hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello. Sono coloro che come te, giorno dopo giorno, hanno chiesto: Signore, perdonami. Chi dice di essere senza peccato è un bugiardo e rende bugiardo Dio. Ma noi vogliamo dire: Signore, lavami ogni giorno, purifica la mia vita, perché voglio essere fra quei beati che entreranno nelle porte della città e per le loro vesti bianche avranno diritto di accostarsi all'albero della vita. Sei beato. Se lavi la tua vita, custodisci le tue vesti, sei beato, lo dice il Signore, e queste parole sono fedeli e veritiere. Dio ci benedica. Chiniamo il capo.